Salmo 85, verso 4. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, sei stato buono con la tua terra. Hai ricondotto i deportati di Giacobbe.
Hai perdonato le iniquità del tuo popolo.
Hai deposto il tuo genio e messo fine alla tua grande ira.
Confessando i loro peccati.
Giovanni era vestito di peli di cammello e una cinta di pelle ai fianchi e mangiava locuste e miele selvatico. E proclamava dicendo: viene dietro di me quello più forte di me, del quale io non sono sufficiente a inchinarmi a sciogliere il laccio dei suoi sandali. Io vi battezzai con acqua, ma lui vi battezzerà in Spirito Santo.
Ecco, prima di spiegare questo brano premetto una cosa, che non lo spiegheremo, perché tutto il Vangelo spiegherà questo brano, cioè in questo brano escono tutte le parole che poi prenderanno corpo nel Vangelo. È una forma di introduzione. Difatti trovate il Vangelo, Gesù Cristo, Figlio di Dio, tutte le profezie sintetizzate in due, il battesimo, la conversione, il perdono, lo Spirito Santo, cosa volete? Ecco, questo brano comincia in un modo strano, con la parola principio. È inutile scrivere principio all'inizio, che significato ha? Come mette fine del principio, si finisce il principio. Poi dopo comincia, continua con una citazione di Isaia, la cercate e non la trovate perché non c'è, quindi presenta delle particolarità interessanti, cercheremo di capire. E nel primo versetto si dice il senso del libro, il titolo e le divisioni. Nel secondo e nel terzo versetto ci sono due citazioni dell'Antico Testamento, che cercheremo di cogliere la loro essenza, che rappresentano il concentrato di tutto l'Antico Testamento. E poi dopo, dal versetto quarto, si presenta il Battista, che è come un'icona che rappresenta l'incarnazione di queste attese che va incontro a Cristo. Quindi il Battista rappresenta in fondo ogni uomo, i suoi desideri profondi, per vedere come fa a incontrare il Signore. Allora, cominciamo dal primo versetto.
Principio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.
Parola principio vi richiama qualcosa? La Genesi, in cui fu creato il mondo. Usa apposta questo principio e questa parola, il principio, per dire, vi ricordate l'inizio della scrittura, la Genesi, quando Dio ha creato il mondo? Quel mondo che vedete, che conoscete e che tutto sommato non vi piace tanto. Ecco, ora c'è un altro principio. Quindi il Vangelo si pone come il principio di qualcosa di nuovo, un nuovo inizio. E questo inizio è un Vangelo. Per capire la parola Vangelo dovete contrapporla a legge. Vangelo vuol dire buona notizia. È una buona notizia ora che c'è per voi. La creazione, il mondo, non è più sotto la morte, sotto la legge, sotto il peccato, quella creazione che vedete, sotto la cattiveria, sotto la fatica di vivere. Questo mondo è ormai sotto il segno della libertà di Gesù Cristo, che è il Figlio di Dio. Cioè il Vangelo vuol dire questo. E tutte le religioni presentano dei doveri dell'uomo verso Dio, presentano una norma di vita, una legge, se la fai sei bravo sei salvato, se non sei bravo sei condannato. Ecco, questo è il mondo che conosciamo. Ora ha principio un mondo nuovo e diverso, il mondo del Vangelo, della buona notizia di un Dio che è diverso da come lo pensavo, di un Dio che non giudica, un Dio che non è legge, un Dio che non è dovere, un Dio che non è giudizio, un Dio che non è condanna. Quel Dio che da sempre l'uomo ha pensato, in tutte le religioni si pensa Dio così. Ecco, Dio non è così. E tutto il Vangelo sarà per mostrare un nuovo Dio che è il contrario di come noi pensiamo Dio. Quindi è davvero il principio, è qualcosa di nuovo. E poi questo Vangelo non è un'idea astratta, ci sono tante idee, una più una meno, non cambia nulla. Questo principio, questo Vangelo è una persona, è Gesù. È interessante, il cristianesimo non è un'ideologia, non è una legge, non è una morale, non è un nuovo principio ancora più serio di vita, è una persona concreta. Che differenza c'è tra un principio e una legge, secondo voi? Faccio la domanda perché è interessante a me. Che differenza c'è tra un principio e una legge? È una persona. c'è un avviso. Per esempio,
è qualcosa di vivo.
Ecco, il primo avviso è questo, che uno è vivo e l'altro ti fa morire. Poi l'idea ce l'ho in testa io, e grazie a Dio le cambio spesso. Le persone non ce l'ho in testa e non posso cambiare, sono quel che sono. Sulle idee ci ragiono, con la persona c'è poco da ragionare, c'è un rapporto dinamico, di scoperta, di intesa, di interesse, di litigio, di comprensione. È tutta un'altra cosa. Per noi normalmente il cristianesimo, se non stiamo attenti, è ridotto a un insieme di norme, di leggi, di regole. No, non è questo. È una persona. E con la persona che atteggiamenti ha? O la detesti, o le vuoi bene, o sei indifferente, o stai a vedere. È un'altra cosa. E tra l'altro interessante è questo, che una persona fa diventare persona te. Perché quando diventi persona, quando sei capace di relazionarti a un'altra persona, fino a quando stai con le tue idee, anche i matti stanno con le loro idee, le mie idee sono dentro di me, sono tra me e me, e l'inferno sta con le proprie idee, anche giuste. Quindi il nuovo principio è una relazione che è Vangelo, con uno che è una buona notizia, è lui la buona notizia. E che buona notizia è? E possiamo dirlo molto in sintesi, poi lo capiremo meglio. Una buona notizia di due tipi. La prima, più elementare e più profonda, è questa, che l'uomo è cosciente di una cosa nella sua vita. Di cosa sa l'uomo da quando è nato che prende coscienza? Poco consolante, ma l'unica cosa che sa è che morirà. E quando leggi le notizie sono di incidenti, di guerre, di terremoti, o delle cose che portano a questo, le ingiustizie, le sopraffazioni. Quindi la prima buona notizia è che invece è vinta la morte, per cui vale la pena di vivere. Quindi è un nuovo principio. Mentre il primo mondo è sotto il segno della legge e della morte, questo è sotto il segno della grazia, dell'amore e della vita. E questo è il Vangelo, è il nuovo principio. E poi la seconda buona notizia che è implicita a questa è che Dio non sta là. Dio è un uomo con Cristo e Gesù. Dio il santo, il separato, il lontano, non è né separato né santo né lontano, è un uomo, è tuo fratello. E fra fratelli c'è la stessa carne, lo stesso sangue, la stessa vita. Cioè Dio ha la tua stessa vita e tu puoi avere la vita di Dio. E tutto il Vangelo ci parlerà di Gesù, di questo uomo nuovo che è il prototipo di ciascuno di noi. Questo Gesù ha due caratteristiche. Nella prima parte si parlerà della prima caratteristica, che Gesù è il Cristo. La parola Cristo è quasi il cognome di Gesù, che noi lo sentiamo sempre nella messa, se andiamo per Gesù Cristo tuo figlio. Ecco, non è il cognome di Gesù. Ecco, Cristo è l'attesa di tutta la storia, vuol dire il re, il consacrato, l'unto, colui che avrebbe liberato il popolo. Quindi sotto la parola Cristo devi pensare la parola libertà in tutti i suoi significati, che l'uomo finalmente è uomo perché è libero. E Gesù rappresenta l'uomo libero, che libera l'uomo. E tutta la prima parte del Vangelo ci presenta Gesù come il Cristo, e a metà Vangelo Gesù è riconosciuto Cristo da Pietro. Poi la seconda parte ci spiega come lui è Cristo, come lui ci libera, in un modo di vita. E la seconda parte del Vangelo, e non diciamo come, se non che la seconda parte del Vangelo ci presenta un Dio che è il contrario di quello che tutti noi pensiamo. Per esempio, un Dio che invece di esigere il sacrificio dell'uomo si sacrifica lui. Un Dio invece che di giudicare è giudicato. Un Dio che invece di condannare è condannato. Un Dio invece che di togliere la vita all'uomo dà la vita all'uomo. Un Dio che invece di essere potere è servizio. Un Dio che ama talmente senza condizioni, invece di essere norma e legge, da dare la vita per i peccatori, per chi lo uccide. Questa sarà la seconda parte del Vangelo. Come vedete allora nel titolo è detto il senso del Vangelo, che è il principio di una vita nuova, libera dalla morte, dall'egoismo, dal male. E questo principio è una realtà concreta, una persona, Gesù, e questa realizza tutto il disegno di Dio.
regno di Dio era già così, principio al principio, anche quel principio che abbiamo citato all'inizio, cioè l'inizio proprio del libro della Bibbia, ecco, abbiamo un racconto della creazione, poi c'è un altro racconto della creazione, quindi che, e subito dopo c'è la frattura, ecco, tra l'uomo e Dio. E lì c'è già un accenno di un nuovo principio, perché non viene distrutto il mondo. Ci sono dei momenti di parziale distruzione come il diluvio, ci sono poi tutte le sciagure che il popolo subirà, ma sempre c'è un principio, cioè la parola creatrice non viene mai tirata indietro, anzi ogni intervento è sempre una conoscenza migliore e una possibilità di comunione di vita più forte con il Signore.
Ecco che adesso, prima di leggere, dice come avviene il Vangelo, avviene come sta scritto. Cioè, questa novità non è qualcosa che piove dal cielo all'improvviso, è preparata da tutta la scrittura, dall'Antico Testamento. E adesso, in due citazioni che leggiamo subito, Marco sbalza i due filoni profondi di tutto l'Antico Testamento.
Come sta scritto in Isaia profeta, ecco, io mando il mio angelo davanti al tuo volto che preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, fate diritti i suoi sentieri.
Sono due citazioni diverse attribuite a Isaia. Di Isaia è la seconda, la prima invece è di Malachia, ed era abbastanza usuale citare uno dei due più famosi. E dicevo che in queste due citazioni Marco sintetizza tutto l'Antico Testamento, e mi sembra che in queste due citazioni ritroviamo la sintesi dei nostri desideri profondi. La prima citazione parla dell'angelo che viene davanti a Dio per fare giustizia, per fare il mondo nuovo, che è preso da Malachia 3. La prima cosa che è indispensabile per capire chi è il Signore e avere il desiderio che le cose siano giuste. Le vediamo sempre storte. Se non ci va bene le cose storte, non c'è bisogno di Dio, non c'è bisogno di vita nuova, non c'è bisogno di un Vangelo, vadano storte. E guardate che è facilissimo piegarsi al male e ritenere che il male sia la norma, va bene così, basta, fa tutto così. E l'uomo rassegnato al male, batte finito. Non ho più nessun desiderio. Quindi chi ha il desiderio di bene, questa è la giustizia, ecco, può incontrare Dio. E tutto l'Antico Testamento è una protesta contro la fatalità del male. Cioè, si ritiene che ci sia il male, la storia, i potenti dominano, non c'è rimedio, però no, arriverà l'angelo del Signore che liquida il male. È la nostra utopia, è importante però che ci sia. Perché se all'uomo togli i desideri, l'ha già ucciso. Un uomo che non ha desideri è morto. La parola desiderare, e vuol dire smettere di guardare le stelle, perché? Perché l'uomo per prima cosa considera. Considerare vuol dire guardare le stelle. Cioè nelle stelle guarda qual è il mio destino. Dov'è che bisogna andare? Interroga il cielo, cioè l'altro, il mistero. Quando poi ha capito qual è la sua stella, qual è la sua direzione, allora smette di guardare e desidera. Va in quella direzione. Quindi i desideri sono la direzione profonda della nostra vita. Se abbiamo nessun desiderio, la nostra direzione è nessuna direzione, è il nulla. Per questo è importantissimo i desideri. E il primo desiderio è che le cose siano diverse. Questo si intende con la giustizia. Poi sono tutti termini che andranno capiti meglio perché hanno dietro una ricchezza di storia, comunque li tiriamo fuori così come sono. La seconda citazione invece è da Isaia 40, e Isaia si rivolge a Israele che è deportato a Babilonia in esilio. E dicono ormai è impossibile, abbiamo perso la terra promessa, Dio ci ha già liberato una volta dall'Egitto, ma poi siamo stati cattivi, ci siamo meritati il castigo, c'è più nulla da fare, l'esilio è il nostro destino, non c'è più libertà per noi. E a questa gente Isaia dice no, preparate la via del Signore, la via del ritorno a casa. Perché? Perché comincia il momento della libertà, cioè qualunque sia il guaio nel quale ti sei cacciato, per te c'è la libertà. Quindi è questo desiderio profondo di libertà. E la libertà vuol dire sentirsi a casa, e a casa ti è libero, non in esilio, non fuggitivo, non pellegrino. Questo desiderio di casa, di libertà, di legami liberi, familiari, di amore. Ecco, in queste due citazioni Marco sbalza tutto l'Antico Testamento, che rappresenta poi i desideri che devono esserci in ciascuno di noi, perché per incontrare il Signore, ecco, devo avere il desiderio di un mondo giusto, di un mondo diverso, e devo avere il desiderio della libertà piena, del ritorno a casa, di una vita realizzata, non di una vita in schiavitù, in esilio, o di una vita così palla come l'alla, ci salvi più un po'.
Sì, nella cultura attuale, che anche le studiamo, ci fosse una tendenza contraria, proprio a causa della sofferenza, anche della fatica, ecco, dell'attesa che questi desideri si realizzino, oppure di scoprire dove e come si realizzano, c'è anche così un sottile messaggio, dire: per non soffrire lasciamo perdere, o spegniamo un po' i desideri, riadattiamoli, oppure desideriamo tutto, che poi una folla di desideri che vuol dire nessun desiderio, e quindi noi possiamo, nella nostra esperienza, ecco, leggendo questo testo, renderci conto, ecco, a che punto siamo e quanto pesano dei messaggi che vogliono farci del bene, tutto sommato, però, ecco, ci allontanano da questo stato d'animo, che è l'unico che può accogliere veramente questa libertà, non la liberazione da qualsiasi pena o desiderio, ma la vera libertà.
E mi sembra importante a questo punto, cominciate a esaminare i vostri desideri, che l'uomo desidera tante cose, la maggior parte delle cose che desideriamo sono la liberazione dai guai che abbiamo, desideri negativi su già qualcosa. Poi abbiamo tanti altri desideri che sono desideri indotti, e tutto il mercato si fonda su suscitare dei desideri, no? Quindi noi siamo sempre fregati sui desideri. Quali desideri sotto abbiamo, più profondi, che rappresentano la nostra autenticità? Guai a rinunciare ai desideri perché molti desideri sono sbagliati o perché su molti desideri siamo incastrati. Bisogna saperli leggere, cioè il discernimento dei desideri. Se per caso un desiderio è sbagliato, vuol dire che ha un senso più profondo. Perché l'uomo non può vivere senza desiderare, perché l'uomo è fatto per amare, l'amore è desiderio, è di qualcos'altro, e l'altro è sempre oggetto di desiderio, non è mai un possesso. Credo che l'alienazione più profonda è a questo livello dei desideri, fatti desiderare altre cose. E come vedete sono temi soltanto accennati, no? Sono le prime note di una sinfonia che poi verrà sviluppata in tutto il resto, per cui lasciamole lì. E adesso vediamo il Battista che incarna questi desideri in modo concreto e come un'icona di questi desideri.
Versetto 4. Venne Giovanni a battezzare nel deserto e a proclamare un battesimo di conversione per il perdono dei peccati.
Cosa fa Giovanni? Innanzitutto battezza. Per battezzare vuol dire andare a fondo, battiscafo, va sotto, ma in profondità. Ecco, il battesimo rappresenta in tutte le religioni un desiderio che ha l'uomo, siccome sa di andare a fondo, di andare a fondo per emergere in modo nuovo. Il battesimo simboleggia e la morte e la rinascita. Ogni uomo sa di dover morire e il suo desiderio è di rinascere una vita nuova, che la morte non sia l'ultima. Quindi il Battista propone anche lui il battesimo, cioè un passaggio per una vita nuova, e lo propone nel deserto, è interessante, non nei palazzi, non nelle città, nel deserto. Possiamo lì sviluppare il tema del deserto, lo conoscete già, il tema è il deserto, il luogo dove si è formato il popolo, dove è cresciuto, dove è camminato. Nel deserto c'è nulla che divide, tutto che unisce perché uno da solo si perde. il luogo della prova, della difficoltà, della tentazione, ma anche il luogo dove hanno la parola, la fedeltà di Dio, la fraternità, il cammino. Il deserto è un po' la cifra della nostra vita umana e i suoi elementi profondi. E riproclama un battesimo che non è più un gesto magico, ma è di conversione. Convertirsi vuol dire cambiare direzione alla vita. Quindi propone una vita che non è semplicemente dire battezziamoci, un bel rito, poi tutto come prima. No, qualcosa che cambia radicalmente la vita. Prima andavi in una direzione, nella direzione della paura, della fuga, della chiusura, dell'egoismo, della morte, del potere, un'altra strada. Ecco, un'altra strada che ti fa uscire dai peccati, è un altro termine fondamentale, il perdono e il peccato. Il peccato in ebraico vuol dire fallimento, tutti i tuoi fallimenti, sono sempre tanti. Come vedete sono tutti annunciati i tempi, per questa sera ci accontentiamo di questi, poi saranno sviluppati.
Versetto 5, e usciva verso di lui tutta la regione Giudea e tutti quelli di Gerusalemme, ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.
Se voi ricordate il primo esodo, la prima uscita, è dall'Egitto verso Gerusalemme. Gerusalemme è la città santa, il luogo di Dio, del Tempio, della legge, della religione, del culto. Ora si esce da lì. C'è bisogno di uscire anche dalla nostra religione, dalle nostre persuasioni, dai nostri riti, per incontrare Dio. Cioè la vera conversione non è quella di diventare religiosi, ce ne sono tante di religioni. La vera conversione è quella di uscire dalla religione che ti costruisci tu per conoscere davvero Dio. E Dio non lo trovi in nessun luogo sacro. Lo trovi nell'uomo Gesù, lo trovi nei fratelli, lo trovi in altre cose. E il Vangelo ci proporrà una conversione religiosa. E adesso vi dico una cosa che, state attenti, può sembrare così scandaloso, ma è utile dirlo una volta per sempre. Noi siamo abituati, se siamo cristiani, anche se non lo siamo, a sentire dire che Gesù è Dio, no? Ora, intendete bene, dire Gesù è Dio è sbagliato. E spiego. Quando dico Gesù è Dio, Gesù è il soggetto, abbiamo fatto tutto un po' di analisi grammaticale, ma Dio è il predicato. Il predicato è quel che conosco, il soggetto è l'incognita e dico, quello lì è bianco, magari è la parete, magari è un foglio, non importa, so che è bianco. Quindi se dico che Gesù è Dio, io so chi è Dio, applico a Gesù la mia idea di Dio. Questa è la prima eresia, dire che Gesù è Dio. Il Vangelo dice il contrario, Dio è Gesù. Quel Dio che nessuno ha mai visto è l'uomo Gesù. Non so se capite, fa una grossa differenza. Perché chi è Dio, il catechismo l'avete imparato? L'essere perfettissimo, che è andato dal cielo alla terra e poi
che
cosa del cielo, che sta in alto, sta bene, se ne fregherà in eterno. Più o meno è questa l'immagine condotta a fondo. È l'immagine che ha tutte le religioni, di un Dio che sta lì, beato lui, e noi stiamo qui. Invece il nostro Dio è Gesù, Gesù è proprio l'essere perfettissimo, pensate, un falegname che finisce in croce, è solidale con i peccatori, non condanna nessuno, si fa in quattro per tutti, non riesce a far sto granché neanche lui, poveretto, e insieme a tutti i falliti. Sembra lui stesso abbandonato da Dio. Ma che Dio è questo? È un altro Dio. È Dio. È il Dio debole. Perché? Il primo Dio non è altro che la proiezione del nostro egoismo. L'egoista è potente, è forte, fa tutto perché vuole. E questo è Satana. Perché Dio è amore, l'amore invece è debole. Si identifica con l'altro, si fa carico di tutto il negativo dell'altro. E il Vangelo ci presenta quest'altro che è Dio. E non so se è chiaro, no? E vi accorgerete che il Vangelo è una smentita continua della nostra immagine di Dio. che è la vera conversione, cambiare idea di Dio.
Quindi è la conversione proprio, direi, cambiare direzione.
E poi si dice in concreto come lui è convertito al versetto sesto.
Giovanni era vestito di peli di cammello e una cinta di pelle ai fianchi, mangiava locuste e miele selvatico.
Simpatica figura. Vestito di peli di cammello. Il cammello è l'animale del deserto, che attraversa il deserto e arriva dove deve arrivare. È un'immagine di Cristo. È l'unico che ha attraversato il deserto della vita ed è arrivato alla pienezza di vita, anche oltre il deserto della morte. Il Battista in qualche modo è già rivestito di Cristo, è il primo discepolo. Porta la cintura ai fianchi, siete i vostri fianchi cinti e l'esodo, è uno che fa vita, mangia locuste e miele selvatico, cibo interessante. Perché mi è sottolineato? Le locuste in Africa si mangiano, anche se non tutte. Gli ebrei potevano mangiare un tipo di locusta che si chiamava ofiomaco, e una cavalletta che mangia i serpenti. Allora c'è un animale che mangia il serpente. Vi ricorda qualcosa della Bibbia il serpente? È il principio del male il serpente, è la menzogna, è l'insidia. Ecco, c'è qualcosa che divora il male. È la parola di verità. Quindi lui si nutre, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, si nutre della parola di Dio. Per questo è l'uomo nuovo. Ed è il prototipo del credente. Si nutre, vive della parola di Dio, che uccide il serpente. E si nutre pure di miele selvatica, che pure sarà buono, ma anche la parola si dice dolce, come il miele, la tua parola, il mio palato. C'è uno che vive della parola. Difatti è nel deserto, cammina e attende il Signore. Quindi il Battista rappresenta in fondo l'uomo che ha saputo rompere con l'ingiustizia, con la schiavitù, sa vivere della parola e sa camminare verso il Signore. E poi si dice le ultime due caratteristiche, l'ultima caratteristica.
E proclamava dicendo: viene dietro di me quello più forte di me, del quale io non sono sufficiente a inchinarmi e sciogliere il laccio dei suoi sandali. Io vi battezzai con acqua, lui vi battezzerà in Spirito Santo.
Ecco, interessante questo atteggiamento del Battista che lo qualifica: viene dopo di me uno più forte di me. Cioè il Battista è uno che attende qualcosa di nuovo. Dice: io ho fatto questo perché era giusto fare questo, ma l'interessante ha da venire. Io vi ho battezzati con acqua, l'altro vi battezzerà nello Spirito Santo. Spirito è la vita, Santo è di Dio, vi darà la vita stessa di Dio. Quindi il Battista con queste parole rappresenta il desiderio più profondo dell'uomo, che è quello di vivere la vita stessa di Dio. E lui è aperto, attende questo.
Sì, c'è una parola su cui fare attenzione, che anche sarà un punto di conversione, che è forte. Cosa consideriamo noi come forte? Gesù ci insegnerà la vera potenza e ci darà questa nuova energia che, essendo lo Spirito Santo, evidentemente è un spirito di amore, non invece la potenza, non so, potenza economica, militare, questo tant'è vero che poi anche Giovanni Battista a un certo punto, quando Gesù sembra che non faccia il forte come pensiamo, ora manderà i suoi discepoli a chiedere.
Ecco, allora vedete, in questo brano ci si dice con semplicità il senso del Vangelo, che è qualcosa di totalmente nuovo, e poi ci si fa vedere il Battista che rappresenta come dobbiamo essere noi per entrare in questa novità. Allora la prima qualità riguarda i nostri desideri, che le cose vadano diversamente. Se ci va bene come vanno, male, ma è così. Quindi il desiderio di giustizia. Il secondo è il desiderio di libertà, che è più che la giustizia. Il mondo potrebbe essere tutto giusto, tutti uguali, ma tutti schiavi. La libertà è proprio sentirsi a casa, fuori dall'esilio. E poi il terzo desiderio, ancora più profondo, non basta né la giustizia né la libertà, c'è questa attesa di qualcosa di più. Cioè l'uomo è attesa di Dio, di Spirito Santo. Cioè il desiderio supremo dell'uomo è diventare come Dio, perché immagine di Dio è suo figlio. E il Battista è quest'uomo totalmente aperto al futuro. Allora che funzione ha questo brano all'inizio del Vangelo? Ha la funzione di aprire noi e il nostro cuore a tutti quei desideri che riteniamo impossibili, in modo che poi progressivamente, camminando, questi si realizzino. Perché se non li desideri, non ci sono. Tu non desideri una cosa, anche se l'altro vuol darla, non puoi averla, perché non lo puoi. Se non altro sarebbe importante questa sera che riuscissimo, ecco, a cogliere la funzione dei desideri profondi della nostra vita e anche individuare quali, non desideri qualunque, sui quali siamo sempre così, direi, incastrati, con tutto il mercato sui desideri indotti, invece su quei desideri profondi che ti rendono te stesso, che rendono felice la tua esistenza e danno un nuovo principio. Se volete uccidere una persona senza far nulla lì, senza sporcarlo, togliete dei desideri. È già morta. È interessante che il Vangelo cominci con questo. Ed è la sintesi di 2000 anni di storia di Dio che ha suscitato questi desideri. Che in fondo l'Antico Testamento non è altro che l'esplicitazione di quell'Antico Testamento che c'è in ciascuno di noi. Siamo figli di Dio, dobbiamo avere questi desideri di essere noi stessi. Però non è così semplice educare. Sentiamo con semplicità quello che vi ha colpito.
La parte ultima vuol dire che il Dio è una cosa più grande di quella che non pensa. E quindi c'è Giovanni Battista che ci fa vedere questa grandezza, ci sta preparando in queste parole a una cosa più grande di noi. E quindi e che dovremmo seguire in futuro. Infatti lui non è neanche degno di pregare, di schiacciandoli, neanche degno di aiutare questo. Si farà qualcuno con lo spirito che ce la farà e non solo di tutti. Non si sarà
interessante questo, se voi sapete nel Vangelo, tutta la Bibbia, ma anche nella versione nostra, i desideri sono importanti. E poi più importante ancora dei desideri è educare il desiderio ad aprirsi alla novità, a qualcos'altro che magari non ti aspettavi, che è il desiderio più alto. Tu desideravi una cosa, come il bambino desidera la marmellata, magari il miele, sì, è un desiderio. O sa cose che ha bisogno di altre dolcezze profonde. E allora, dietro quel desiderio ce n'è un'altra, ecco, per cui prenderli sul serio ma lasciarli aperti all'infinito. Quel desiderio che si chiude non è più un desiderio.
Io penso che andando avanti nel leggere, nel pregare il Vangelo, da un lato il Vangelo ci insegna ad agire sempre anche nei desideri, nello stesso tempo c'è di Cristo, Gesù c'è di Cristo, e da un lato ci veniamo educati ad avere sempre nuovi desideri, questi desideri, e dall'altro c'è un lato che non so, no?
Ma se voi notate i desideri, di cosa sono desideri? Di soddisfazione, se no non sono desideri. Quindi sono soddisfatti. Un desiderio soddisfatto ti dà piacere o gioia, c'è una differenza.
Guardi quanto, secondo me, i desideri migliori che noi abbiamo normalmente, le cose sono più buone. Non c'è più uno che viene del deserto, noi dobbiamo farci ascoltare. Se non abbiamo un senso di niente, cioè è assurdo, se uno dice cosa non si rende, lo dico, parla di più. Poi, a noi siamo la gente che generalmente sta nella Gerusalemme, sta nella Gerusalemme e quindi dice venite da me, perché io vedo più gente, venite qua, ci occupiamo della nostra Gerusalemme, siamo più buoni, ed è più siamo, più contiamo, più siamo, più siamo, no? E questa è un'altra cosa che ci sconvolge i nostri, cioè, chi dice che lui dice venite fuori, noi siamo venite dentro nella Gerusalemme, questo è l'opposto. L'ultima cosa, secondo me, è questa, quando poi tu hai parlato fuori tutti della Gerusalemme, quindi sei l'angolo, quello che era chiamato da Gesù, e tu gli chiedi se è stato la persona più potente, a quel punto tu dovresti dire, guarda, io non posso dire niente, sconvolge il colore che tu, quando hai entrato fuori tu, ci eri davanti, cioè mi devo rispondere, però io, non è fatto veramente sconvolge radicalmente tutti i nostri desideri.
Come vedete, apre in realtà i desideri che tendono a chiudersi a Gerusalemme, a Battista, perché c'è qualcosa di più grande davvero. Il Vangelo vuole presentare questo qualcosa di più grande che solo fa la mia felicità, che è il principio del della vita nuova, se no sono i soliti desideri che già conosciamo, stare a Gerusalemme da quando non siamo assediati. E poi è interessante anche una cosa, non sono stato lì a tirarla fuori, ma quando si parla del desiderio di giustizia, provate a leggere tutti. Come si arrabbiano perché la gente va al tempio e briga Dio e non osserva la giustizia, Dio dice chi deve interrompere, tirar su fumo per imbrogliarmi. Io voglio un'altra cosa che sia della terra, cioè, quindi richiama cose molto profonde della natura, sulle quali non si può parlare, cioè richiama proprio quei desideri fondamentali dell'uomo perché sia uomo. Desidero uccidere la suocera. È un desiderio anche questo, è sbagliato per un desiderio, se lo reprimi per non darmi da uccidere. Quindi devi riconoscerlo e poi dire no, non è giusto. Allora prendo coscienza e mi dissocio, ma non è una repressione. Quindi vanno sempre riconosciuti. Poi come faccio a sapere se il desiderio è porta al bene o al male? Perché il bene e il male, prima che nelle cose, sta nel desiderio. E desidero diventare il padrone di Milano. Uno può averlo, però noi non saremo d'accordo, giustamente. No. Quindi, come faccio a sapere se è buono o cattivo un desiderio? Devo vedere dove porta, e l'esperienza mi insegna. Porta una crescita nella libertà, nell'amore, nel dono, nel perdono, nel rispetto, nel servizio reciproco. A quelli che sono i valori di Dio. Allora il desiderio è buono. Invece è semplicemente un desiderio di onnipotenza. È negativo. Si impara un po' alla volta a sapere cosa sono, ma l'importante è riconoscerli tutti. Anche per i negativi, riconoscerli. Se non li riconosci è più negativo. Perché appunto ti minacciano. E neanche rimuoverli, esprimerli. E poi vederci chiaro, si chiama discernimento. Un po' la volta lo rischieremo, a Dio piacere. E poi diventiamo, abbiamo il libero arbitrio, cioè siamo gli arbitri che possiamo decidere quale desiderio favorire e quale no. Secondo che è un desiderio che ci porta alla crescita, alla libertà, allora lo voglio, l'altro mi porta alla schiavitù. Va bene, ci sono delle cose negative, ma non lo voglio e mi dissocio e questo mi libera progressivamente di più. È tutto il lavoro spirituale, lo faremo implicitamente nelle indicazioni del percorso, però è importante riconoscerlo, perché anche sotto il desiderio più sballato c'è un significato positivo. Anche il desiderio, non so, di potere, c'è sotto un desiderio di che cosa? È sbagliato, quello non è il modo di vivere, è sbagliato il modo, ma non per cui bisogna sempre andare sotto. Ma se ti vieni il desiderio sei già morto, allora.
Importante, più essenziale di non terminare di compartire.
E circa questo rapporto con non credente, credo deve essere un rapporto, anche se sono parenti, di molto rispetto, perché la mia fede è la testimonianza del rispetto per l'altro. Poi per scontarti anche l'altro arriverà a modo suo. Dopo circa l'uscita di Gerusalemme, non è che bisogna uscire dalla Chiesa, ma bisogna che la Chiesa esca dall'immagine precostituita di Dio che abbiamo dentro. Non so se mi spiego. C'è un'uscita ideale. Noi per diventare credenti c'è il pericolo che diciamo siamo credenti perché crediamo in Gesù Cristo, Cristo ce l'ho in tasca, quindi sono a posto. No, credere in Cristo vuol dire uscire dall'averlo in tasca. È sempre da scoprire, da trovare. Vi porto l'esempio. Pietro, a metà Vangelo, dopo 2 anni e mezzo che stava con Gesù, credeva di averlo in tasca, cioè, tu sei il Cristo, l'ho capito. E Gesù dice, bravo, hai capito. E subito dopo Gesù gli spiega chi è il Cristo secondo lui. E Pietro dice, no, non sia mai. E Gesù lo chiama Satana subito dopo. Cioè, anche Pietro, dopo 2 anni e mezzo, deve uscire dalla sua immagine di Cristo. Perché è sempre più grande. Non so se è anche, per esempio, da piccoli abbiamo una fede che può forse andare anche bene a quell'età, magari anche molto più genuina di dopo, però chiaramente dopo devi uscire da quelle immagini e avere una fede, una conoscenza più profonda. E quel che a me colpisce è quando, così per abitudine che tutti abbiamo per pigrizia mentale, noi sappiamo già chi è Dio, cos'è la volontà di Dio, applichiamo a Cristo tutte le etichette che noi ci siamo inventate, no? Era questo che intendevo, bisogna uscire. E la Chiesa è l'ambito dove ci si aiuta proprio a questo esodo. La Chiesa è un popolo in esodo, se crede di essere già arrivato mi fa paura. Vuol dire che siamo già morti.
Io penso che sia fondamentale questo discorso di cercare di esprimere i desideri profondi e con questi stessi bisogni, lasciando perdere i desideri negativi, prendere un po', sperare che il Vangelo possa soddisfare. E se i desideri positivi possono essere piccoli, medi, grandi, se sono modesti, penso che il Vangelo lo soddisfa lo stesso. Però forse non perdo l'occasione di pensare in grande. Lo dico perché io sono più credente. La volta precedente, il mio era un desiderio fondamentale, vitale, un desiderio di nessuno. Vangelo e alla fine sono consolato, ma tutto il resto non manca. Cioè, se avessi avuto un desiderio profondo di libertà o di amore, avrei avuto anche l'altro, che è solo una parte. Quindi, cioè, questo voglio dire, non fermarsi al primo, ma cercare di esprimere quello che è più profondo di un bisogno, quello che sono.
E anche per questo ripeto dopo tanti anni, sperando che lo abbia me, perché proprio ogni volta che mi accosto sento per me che vale lo stesso, non è qualcosa che ho in mano, no, è qualcosa che si apre sempre di più. Questa settimana il compito è casa, provate a classificare i vostri desideri e poi le vostre immagini di Dio, perché la prossima volta ne vedremo una abbastanza diversa.